Un podcast della Federazione Italiana Pallavolo. Progetto e realizzazione di Leandro De Sanctis, con l'ufficio comunicazione della FIPAV. La Federazione Italiana Pallavolo presenta Il Miracolo di Berlino, dalla Max Schmeling-Halle berlinese al libro di Leandro De Sanctis e Pasquale Di Santillo, che ora prende voce. 20 anni dopo quello storico primo titolo mondiale, vinto nel 2002 dalla pallavolo femminile italiana, riviviamo in 7 puntate quell'indimenticabile avventura attraverso i ricordi delle protagoniste. Palleggi, ricezioni, muri e schiacciate, dal sogno alla realtà, un trionfo che ha cambiato la figura della donna nello sport e nella società. Pensieri e parole, emozioni e commozione, anche ricordando la parte mancante di quello squadrone, Sara Anzanello. Interviste con il CT Marco Bonitta e con le azzurre Valentina Borrelli, Paola Cardullo, Manuela Leggeri, Eleonora Lobianco, Anna Vania Mello, Darina Mifkova, Paola Paggi, Francesca Piccinini, Simona Rinieri, Rachele San Giuliano, Elisa Togut.
Sara Crossbadel, Togut, Lo Bianco,
Togut, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo.
Quarti di finale. Con le coreane c'è un conto in sospeso che risale all'Olimpiade di Sydney 2001. Le azzurre, rinfrancate e determinate dopo aver temuto la cocente delusione dell'eliminazione, sono inarrestabili. Un secco 3-0 è semifinale, la prima nella storia dell'Ital Volley femminile ai mondiali. L'attende la Cina.
Francesca Piccinini, fosti una precovitrice, a neanche 20 anni andassi a giocare in Brasile con un tecnico mitico come Bernardinho. Ce ne volle di coraggio per lasciare l'Italia così giovane.
Ma di coraggio no, ne ho avuto tanto, però in quell'età lì non avrei mai immaginato di diventare quella che sono. Quindi è proprio vero, non ho preso il treno al volo, ma ho preso un aereo, sono andata dall'altra parte del Brasile come straniera, la prima italiana ad andare in un campionato estero. Sono stata pazzarella, però chiaramente, sai, mi ha fatto la corte Bernardinho, era uno dei numeri uno in quegli anni e poi comunque ha fatto veramente la storia. E quindi sono andata là, è stata una bellissima esperienza, difficile perché chiaramente si parla di tanti anni fa e non c'erano tutte queste comodità di tenere la famiglia vicino, perché comunque ero sempre, mi ricordo che scrivevo delle lettere perché il telefono era costosissimo, comunque il fuso orario, tante cose. Però come a livello sportivo mi ha dato tanto, perché comunque mi sono confrontata con delle brasiliane top in un campionato top, e quindi sono dovuta crescere molto più velocemente sia come persona che come atleta.
Poi Bergamo, 15 anni, tanti trofei, nessuno ha vinto quanto te tra scudetti, coppe, no? Un'impressionante longevità agonistica ai massimi livelli, e cominciasti da bambina.
Da bambina, perché ho iniziato a giocare a pallavolo a 8 anni, mi sono innamorata guardando il cartone animato. Io volevo andare in Giappone, volevo vestire la maglia della nazionale per incontrare in Giappone o Mila o Mimì, non le ho incontrate, però da lì è partito tutto il mio sogno, l'amore che ho provato e provo tuttora per questo sport fantastico. Ho iniziato a giocare ad alti livelli a 14 anni, perché anzi a 13 anni e mezzo, perché a Carrara Abbiamo iniziato a settembre, io compivo gli anni, i 14 anni a gennaio, quindi sono stata super precoce, però sono durata tanto nel tempo perché ho smesso che ne avevo 42, sempre ai massimi livelli, ho sempre ascoltato molto il mio corpo, cercavo di curarlo, di fare gli allenamenti. Però ascoltando il mio corpo e devo dire che sono stata fortunata. Ho avuto tanti infortuni all'inizio della mia carriera quando ero un pochino più giovane, forse anche il fatto di non essere troppo sviluppata così, però alla fine sono riuscita ad andare avanti per tanto, tanto tempo.
Senti, quel mondiale del 2002 vi aiutò a sfatare il luogo comune delle pallavoliste belle e perdenti, e quello è stato uno dei grandi meriti di quel gruppo. Beh, non pensi che ha cambiato anche a livello proprio di, così, di impatto nel mondo dello sport e della società?
Beh, sì, comunque venivamo da degli appuntamenti che erano l'Europeo, magari Grand Prix, magari nel 2000 siamo andate a giocarci la nostra prima Olimpiadi a Sydney, che comunque la nazionale italiana non era mai arrivata. Quindi dei successi li avevamo fatti piano piano. Chiaramente ha coronato tutto questo mondiale del 2002 vincendolo, non essendo poi la squadra favorita. Eravamo proprio non la squadra favorita e siamo riusciti a portare a casa quel mondiale che appena è caduto l'ultimo punto non ci siamo nemmeno resi conto di quello che avevamo fatto. Nei giorni successivi ce ne siamo resi conto e come. Perché comunque ci riconoscevano, tutti sapevano di queste ragazze che avevano vinto l'oro mondiale. Quindi da lì siamo diventate oltre belle anche brave. E è stato un po', mi ha ricordato molto in questo ultimo mese la nazionale maschile, che anche loro non erano super favoriti e alla fine, piano piano, piano piano, sono riusciti ad andare sul gradino più alto.
4 Olimpiadi giocate senza riuscire a ripetere i risultati e le emozioni di quel Mondiale 2002. Che risposta ti sei data? Come mai?
Come mai? Penso che alla fine bisogna meritarsela l'Olimpiade e noi avevamo soprattutto a Pechino e anche a Londra, ma anche a Atene potevamo fare un risultato migliore. Avevamo la squadra giusta per poter fare qualcosa di più e portare a casa almeno una medaglia olimpica, perché comunque durante le stagioni, durante gli anni e i mesi precedenti, comunque vincevamo. Però all'Olimpiade bisogna meritarsela e penso che non è solo la squadra o le giocatrici, ma deve essere tutto il movimento, quindi la squadra anche riferito agli allenatori, i dottori, tutto lo staff. E penso che non ce lo siamo mai meritati, è un peccato perché ci credevamo e perché io è l'unica medaglia che mi manca e veramente ho tanto rammarico, però vuol dire che non doveva andare così.
Hai confessato che smettere di giocare a pallavolo è stata la cosa più difficile della tua vita. È vero.
Ma è stata una, sì, delle cose più difficili. Chiaramente, sai, sono nata e cresciuta perché ho fatto quello sport fin da piccolissima, quindi per tanto, tanto, tanto tempo. Quindi smettere e dire stop non è stato semplice. È chiaro, che manca, poi dopo ti fai una ragione e vai avanti, però ecco. Infatti io comunque sono sempre all'interno della pallavolo e penso che continuerò a starci perché è un ambiente che mi piace e se posso dare qualcosa a queste giovani lo faccio molto volentieri, ecco.
Senti, dalla pubblicità alla moda, calendari, un libro autobiografico che eri ancora giovanissima, la partecipazione ai film, la TV come commentatrice in diretta, hai messo il naso in tante attività diverse anche. Qual è quella che, dove ti sei trovata meglio, quella che ti piacciono di più, quella dove riesci a essere Francesca Piccinini come eri in campo?
Beh, la Francesca Piccinini come era in campo, quella penso che è difficile ritrovarla in altri ruoli, perché comunque lì mi allenavo, ci dedicavo tanto tempo e quindi chiaramente il lavoro poi pagava. Mentre nelle altre cose ero curiosa, quindi ho provato a fare diverse cose, dal film al libro, al calendario e a qualsiasi ospitata in TV, e era curiosità, chiaramente non l'ho approfondita, non ho approfondito tutte queste cose perché non avevo tempo perché la pallavolo era una cosa che mi portava via tanto tempo e quindi è difficile, ecco, dico che Francesca, sotto altri ruoli, o fa un po' di allenamento, o se no non è che l'ho vista in grande forma, ecco.
Senti, per un'ex giocatrice, quando fa la commentatrice, quanto è necessario essere diplomatici in certe occasioni, quando giudichi?
Ma è difficile perché comunque devi. Vabbè, commenti l'azione. Chiaramente quando ero all'interno del campo davo consigli, fuori dal campo davanti a con un microfono do i consigli, ma non sono gli stessi che davo in campo. E a volte c'è da essere un po' diplomatiche, perché comunque magari in certe situazioni avrei fatto qualcosa di diverso. E quando si è in campo lo si dice, l'accompagna per aiutare, per dargli magari la via d'uscita in un momento di difficoltà. Lì, mentre commenti, io commento il gesto tecnico, commento l'azione, però è diverso, completamente diverso. Però piano piano mi sto abituando, ecco, a questo ruolo, che è completamente diverso da giocare la pallavolo.
Hai parlato prima dei tuoi sogni di bambina. Adesso sogni ancora qualcosa? Qual è il tuo sogno oggi?
Ma sognare è sempre giusto sognare, io sono una sognatrice. Oggi sono contenta della donna che sono, perché comunque sono contenta di tutto il percorso che ho fatto nella mia vita e chiaramente quella che sono oggi è anche dovuto a quello che ho fatto in tutti questi anni, il sacrificio, il rispetto, lo stare in mezzo al gruppo, quindi mi ha dato tanto. I miei sogni in questo momento è sicuramente di stare bene, di essere felice in qualsiasi cosa. Già per me quello è tanto, stare bene in salute. Poter dare qualcosa ai giovani, per me già quello è un sogno, cioè nel senso mi sarebbe piaciuto a me avere la possibilità di avere dei miei idoli o delle persone che mi potevano dare, ecco, dei consigli quindi cerco di dare, che faccio sognare gli altri, ma sogno anch'io. Dedicato alla grande puffa Sara Zanello, che comunque è sempre con noi, sempre. Al mondiale è stato per gli anni del mondiale, gli anni della nazionale sono stati anni difficili, anni bellissimi. Abbiamo vinto un mondiale nel 2002. E ci siamo rincontrate con tutte queste ragazze, ne mancava una, la Saretta, e la ricordo oggi, ma la ricordo veramente ogni giorno, una ragazza piena di vita, una ragazza non solo nell'ultimo periodo della sua vita, ma anche durante quegli anni lì. Era una ragazza con tanta forza, con tanta determinazione e con un sorriso che davvero ci sarà sempre di fianco a me, nei miei occhi, il mio cuore la ricorda sempre, e quel sorriso di Anza e quella determinazione mi porta comunque avanti a fare per me, ma anche per lei, qualsiasi cosa.
Valeria Benedetti era l'inviata della Gazzetta dello Sport in Germania.
Il Mondiale femminile del 2002 è stato un momento di svolta nel mondo della pallavolo femminile italiana, una svolta tecnica e una svolta, ma una svolta anche nella percezione della pallavolo femminile da parte degli appassionati, ma anche delle persone che non conoscevano bene il volley femminile. Lo è stato perché la squadra che è andata a vincere a Berlino è stata una squadra completamente nuova, con giocatrici che venivano da un processo di ricerca da parte della federazione, da parte dei tecnici della pallavolo, di un determinato tipo fisico e anche di una crescita cercata con l'inizio del progetto del Club Italia, ma anche con l'arrivo di tante straniere di qualità nel campionato, che erano state protagoniste nei campionati di quegli anni. Ricordiamo per tutte la nazionale cubana al completo che venne a giocare in Italia nel 99 e nel 2000. Quindi anche il confronto con queste campionesse ha contribuito a far crescere una nuova generazione di giocatrici. Su questa nuova generazione di giocatrici che è andata poi a vincere il Mondiale a Berlino, è stato costruito un progetto nuovo. È stata una svolta dal punto di vista della percezione, perché fino a quel momento la pallavolo femminile era stata in qualche modo subordinata a quella maschile nei successi. Tutti gli successi conquistati dalla generazione di fenomeni avevano fatto identificare il volley in Italia esclusivamente come coniugato al maschile, mentre la femminile faceva fatica a farsi largo, veniva percepita come uno sport sì a larga partecipazione femminile, ma con pochi risultati, dovuti anche all'idea che è un po' comune che in Italia non ci fossero i fisici adatti per arrivare ad alti livelli. Quindi la vittoria del Mondiale 2002 divenne un momento di svolta, perché appunto venne sfatato questo tabù e da quel momento in poi l'Italia è diventata un paese vincente anche nel femminile.
Sergio Cameli era il medico al seguito della nazionale italiana ai mondiali del 2002.
Ciao, buongiorno. Io ricordo il periodo del Mondiale come un periodo bello, un periodo nel quale effettivamente nel gruppo comunque c'era qualcosa di nuovo e si fece qualcosa di nuovo, qualcosa di bello. Le ragazze in campo, in allenamento, in partita, ma anche noi, insomma, nel nostro piccolo, nel settore sanitario, cercammo di, insomma, essere più propositivi possibile nei confronti di quello che andavamo a fare. Ricordo come introdussi le intolleranze alimentari, feci appunto questa analisi del sangue nel quale emerse come diversi di noi, anche dello staff, eravamo, insomma, intolleranti ad alcuni alimenti e facemmo quindi una dieta personalizzata, il più possibile personalizzata, che tenesse conto di queste intolleranze, e quindi non facevamo mangiare gli alimenti a cui l'atleta era intollerante. Insomma, a quel tempo, 20 anni fa, era un po' più complicato di oggi, dove alimenti, per esempio, privi di lattosio oppure senza elementi di carboidrati tipo grano, eccetera, si possono trovare anche al supermercato. E quindi io andavo in vari negozi a cercare alimenti che potessero soddisfare questo tipo di richiesta. Insomma, diventai un po' matto, però devo dire che le ragazze, insomma, seguirono molto questa cosa ed effettivamente poi pian pianino, stando magari anche meglio, insomma, vedendo risultati sullo stato di benessere, insomma, tutti erano anche molto più, insomma, complianti a seguire questo tipo di regime alimentare. È un piccolo aneddoto, ce ne sono molti altri, però anche questo fu, insomma, la prima volta che introducevamo e, insomma, tra virgolette, sperimentavamo anche una cosa nuova al di fuori dal campo. E devo dire che, insomma, è stata una cosa che poi ha accompagnato, almeno a me, ha accompagnato anche negli anni successivi nella mia professione. E comunque, ecco, ancora oggi, poi ripensando a quel periodo, penso come a volte la storia, insomma, si fa mentre la si vive e magari neanche te ne stai rendendo conto. L'unica cosa di cui ti rendi conto è che se ci metti tutto te stesso, il massimo che puoi fare, insomma, ogni risultato non è precluso. Ciao a tutti.
Anna Vagnamello, come nasce il tuo doppio nome di battesimo?
Guarda, è una cosa abbastanza curiosa, nel senso che mia mamma aveva una cugina che aveva una figlia che si chiamava Vania, e quindi lei era innamorata di questa bambina qua, e quindi niente, disse: ok, va bene, se dovesse essere femminuccia la chiamerò Vania. Però era molto legata a Sant'Anna, e quindi da quel momento sono diventata Anna Vania, fortunatamente.
Nel libro hai raccontato le difficoltà dopo aver smesso di giocare a conciliare famiglia, hai una figlia di 16 anni e attività nello sport. È
Sì,
più difficile che
assolutamente sì.
giocare.
Oh, assolutamente sì. Ovviamente la vita che noi abbiamo avuto il privilegio di fare è una vita un po' differente, diciamo, dalla realtà quotidiana. Quindi nel momento in cui hai una famiglia diventa anche difficile conciliare orari, lavoro fisico, lavoro mentale con comunque dei figli, per cui diventa anche abbastanza impegnativo. In più, un conto è continuare a giocare e stare comunque nel nostro ambiente, un conto è continuare a praticare sport, ma in una forma completamente differente. Quindi diciamo che sono due realtà completamente distinte, ecco. Però si può fare, insomma, non è proprio la stessa cosa, anche perché noi siamo state collaudate per fare le atlete, ecco. Quindi diventa anche difficile mentalmente seguire questa linea, o meglio cambiarla, perché essere atleti è una cosa, ma vivere lo sport in maniera differente, per chi l'ha fatto come noi sin da piccoline, è abbastanza forte come impatto, ecco, come realtà.
Tanti atleti faticano a staccarsi dalla vita sportiva che hanno condotto. Tu sei andata un po' controcorrente, hai lasciato la pallavolo relativamente presto. Come mai?
Ma guarda, io sono sempre andata controcorrente, se dobbiamo essere proprio sinceri, ed è stata anche la mia forza. La mia è stata proprio una scelta di vita, perché comunque io parto dal presupposto da sempre che prima di essere delle atlete noi siamo comunque delle donne, siamo comunque degli esseri umani. Quindi diciamo che quando io ho deciso di lasciare lo sport è perché volevo dare spazio alla mia persona. Perché comunque dal punto di vista sportivo avevo raggiunto quello che per me erano i miei obiettivi e quindi mi sono dedicata alla mia persona come madre, come donna, ecco.
Hai parlato nel libro del legame che lega voi azzurre iridate, no? Dalle parole che hai dedicato a Saranzanello, la tua amicizia con Elisa Togut, che addirittura hai definito un dono del volley. C'è quindi questo legame che non si è esaurito
No.
con il mondiale.
Assolutamente, assolutamente no. Io sono contenta di preservare comunque questi rapporti che comunque è un dono in più, no? Che comunque lo sport ci dedica e ci fa. E soprattutto per gente come noi che è cresciuta assieme, cioè io, Elisa o le altre ci conosciamo da quando eravamo veramente piccole, quindi abbiamo fatto tutto il percorso sia personale che sportivo, abbiamo vissuto comunque tante difficoltà, abbiamo condiviso, abbiamo vinto, abbiamo affrontato, quindi siamo cresciute. E quindi l'idea comunque di lasciare e ottenerci questo regalo che comunque lo sport ci ha donato, sicuramente ci arricchisce in tutti i sensi, ecco.
Hai usato belle parole anche affettuose per Giuseppe Bosetti, è stato un tecnico importante per la tua formazione e la tua crescita.
Importantissimo. Io non avrei fatto quello che ho fatto senza Giuseppe Bosetti. È veramente una persona che io ho sempre stimato tantissimo e il lavoro che io ho fatto con lui sotto ogni punto di vista mi ha formata e quindi io lo ringrazierò, lo stimo tantissimo, reputo che sia veramente una persona molto, molto valida dal punto di vista tecnico. Ovviamente non era sicuramente un allenatore molto accomodante, era molto rigido, però è stata quella la nostra forza, perché comunque la formazione che noi abbiamo avuta e comunque arriviamo da lì. Quindi io lo ringrazierò a vita e quando lo vedo lo abbraccio più che volentieri, lo sento più che volentieri, assolutamente.
E poi l'incontro con Julio Velasco, che sempre parole tue, vi trattava come donne e non come bambine.
Guarda, io questa domanda è difficile da rispondere nel senso positivo. Avere a che fare con Giulio Velasco è una cosa che uno non riesce a esprimere in positivo, ovviamente. Perché è veramente, non lo so, lui riesce a toccare su ognuno di noi i punti chiave, che non sono tutti uguali, perché ognuno di noi ha la propria capacità, la propria personalità, il proprio carattere, il proprio modo di percepire e di agire. Lui è una cosa fantastica, cioè lavorare con lui è un sogno e tu non puoi non ascoltarlo. Quando lui ti parla, quando lui ti comunica, tu sei lì che lo guardi scioccata. E comunque ascolti ogni minima virgola, quindi lavorare con lui sia dal punto di vista umano che dal punto di vista tecnico è una cosa indescrivibile. È come il discorso delle Olimpiadi. Lui ci diceva, perché è difficile descrivere le Olimpiadi qua e là, però effettivamente noi non l'avendolo mai fatto, sai, ascolti, ma non riesci a capire. Quando poi effettivamente siamo andati a Sydney, cioè. È stato tutto vero, veritiero, perché descrivere un'Olimpiade, descrivere Giulio Velasco è veramente complesso, nel senso positivo, ripeto, sia chiaro, non vorrei essere fraintesa. È una roba meravigliosa, che ancora questo è uno dei tanti doni che lo sport ci ha fatto, cioè quello di avere comunque un valore come Giulio Velasco.
A Berlino hai coronato i sogni e i sacrifici di una vita. A distanza di 20 anni, hai ancora ricordi ben stampati nella mente?
A tutti, guarda, io non riesco neanche a guardare ancora la partita finale mondiale perché piango. Cioè, io sono legatissima a questa medaglia. Guai a che se arrivano i miei nipoti o arriva qualcuno che tocca la mia medaglia, io fumo. Cioè, per me questa cosa qua è una cosa intoccabile, cioè, è una delle cose più sacre che io ho tuttora. E come vedi, mi emoziona anche.
E non solo a te, perché tutte le tue compagne hanno condiviso in questo podcast le emozioni che sembrano non essere svanite dopo tanto
No,
tempo.
è ancora vivissimo questo ricordo, guarda.
E tu lo colleghi pure alla nascita di tua figlia Sofia, no? Come l'ultima palla di Elisa, e hai detto che sono stati i momenti più belli della tua vita. La donna e l'atleta si sono realizzate. Per te una vita al massimo, sempre in campo e fuori.
Sì, io non ce la faccio a fare il contrario, anche se mi impegno a volte di rallentare, ma niente. Per me è sempre, la vita è sempre al massimo, anche perché io sono comunque sempre stata molto, se vogliamo, nuda e cruda, no? Però con le idee sempre molto chiare. Per me la vita va vissuta e io sono veramente grata di quello che ho potuto vivere fino ad oggi e devo dire che posso ritenermi una persona veramente fortunata per aver comunque potuto realizzarmi così come mi sento realizzata. Dedicato a Sara. Io ricordo molto piacevolmente il suo sorriso e il suo spirito di essere sempre molto, molto disponibile e pronta all'aiuto. Ecco, questo è un ricordo che io ho nel cuore e quindi è ancora fortunatamente vivo, perché comunque Sara l'abbiamo vissuta tutti tanto, e quindi mi fa piacere pensarla e ricordarla così.
Giuseppe Bosetti era tecnico federale e nelle nazionali giovanili forgiò e lanciò molte delle azzurre che avrebbero vinto l'oro mondiale.
Grazie tante per questo gradito invito. Ho sempre un bellissimo ricordo delle ragazze che hanno fatto parte che hanno vinto poi il Mondiale del 2002 a Berlino. Molte di loro hanno fatto parte delle squadre nazionali giovanili. Quando penso a questo gruppo, mi ritorna in mente, e sicuramente lo ricorderanno anche loro, il tanto lavoro di palestra svolto a Padeano del Grappa. Una tappa della loro carriera molto impegnativa, ma che certamente ha contribuito a dare un'impronta importante nella loro formazione. Con loro la pallavolo italiana ha cominciato a vincere anche le competizioni internazionali giovanili, iniziando quel ciclo che ancora oggi sta continuando. Sono state ragazze molto educate e disciplinate nel lavoro e si sono sempre impegnate. Fin da allora non ho mai avuto dubbi su quello che avrebbero potuto fare per la pallavolo e per lo sport italiano. Con grande piacere i fatti mi hanno dato ragione. Un gruppo eccezionale sia sotto l'aspetto sportivo che umano. Ragazze che non dimenticherò mai.